cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Eccoci ancora in compagnia del professor Marco Ferrero, presidente del Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny, per capire come il Medioevo è andato via via costruendosi. Sì, perché siamo abituati a pensare alla fine dell'Impero di Roma come alla reale conclusione di un'esperienza, oppure al più al suo trasferimento in Oriente, dove Costantinopoli sostituisce una capitale non più attiva, e cioè Roma. In realtà, e lo abbiamo già visto nelle scorse puntate, nel sud della Francia il connubio tra l'aristocrazia senatoria romana e la classe dirigente di origine locale, unite ai vescovi cattolici, alla Chiesa che va divenendo sempre più potente, pone le basi di quello che sarà di lì ad alcuni secoli l'impero carolingio. Però prima di arrivare all'impero carolingio succederanno tutta una serie di avvenimenti, tra cui la vicenda storica dell'arrivo al nord dell'Italia, nei territori oggi verso est, della popolazione longobarda che si stanzierà prima nel nord Italia e poi definitivamente nel centro e nel sud della penisola italiana. Per parlare dei Longobardi, dopo la puntata della scorsa settimana, ancora una volta, come dicevo all'inizio, il nostro ospite Marco Ferrero. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque ritorniamo a parlare, come promesso la scorsa settimana, dei Longobardi. La scorsa settimana, lo ricordiamo per il nostro pubblico, ci eravamo soffermati sulla penetrazione nell'Italia del Nord da parte dei Longobardi e la stanzialità per un certo periodo dei Longobardi nel Nord Italia, facendo di Pavia la loro capitale. Arriverà però il momento, e questo ce lo aveva preannunciato, in cui Pavia non sarà più il luogo privilegiato per tutta una serie di motivi, non ultimi i rapporti con i Franchi. Sarà quindi il momento dello spostamento verso sud dei Longobardi, che daranno vita a una serie di insediamenti che poi nel corso dei secoli sono diventati estremamente importanti e ci hanno dato un altro volto di questo popolo.
Certamente, soprattutto in considerazione del fatto, come lei ha accennato, che nel nord Italia i Longobardi si trovano a dover fronteggiare, anche se comunque riusciranno a rimanere per circa due secoli, abbiamo visto, si troveranno a dover fronteggiare un rapporto con il mondo franco estremamente complesso, proprio in virtù di quello che era l'organizzazione del mondo franco stesso. Quindi i Longobardi, come abbiamo visto la volta scorsa, si trovano a dover in qualche modo organizzare, strutturare un momento politico completamente nuovo, mentre il mondo franco proveniva da due secoli di sperimentazione, di prospettive importanti, quindi due mondi completamente diversi. Ciò non toglie che i Longobardi riescano nel nord Italia, grazie anche alla loro struttura basata sui ducati, non ci addentriamo in questo mondo, ma sicuramente vale la pena di sottolineare, perché varrà in maniera importante anche per il sud Italia, che i ducati rappresentano qualche cosa di più di una entità territoriale direttamente dipendente dal sovrano. Sono entità semi-autonome. Questo sarà una precipua caratteristica dello stanziamento longobardo nel sud Italia, che ha una caratteristica anche differente dal punto di vista, quello che anche in questo caso l'abbiamo già osservato, di quel processo di etnogenesi, cioè di modificazione sostanziale della struttura del popolo stesso, perché a mano che va verso sud, occupando il territorio dell'Italia centrale in parte, la Tuscia, e poi dell'Italia meridionale, la parte, se vogliamo dire, più settentrionale del sud Italia, quindi la Campania soprattutto, si troverà a raccogliere lungo il percorso entità etniche completamente diverse. Tant'è che quando i Longobardi si stanziano a Benevento, dopo naturalmente un percorso piuttosto complesso, occupando a macchia di leopardo, già l'abbiamo visto, il territorio italiano, saranno un popolo in qualche modo spurio. Non sarà più il mondo longobardo che aveva occupato l'Italia settentrionale, ma una etnia estremamente composita. Basti fare qualche osservazione sul fatto che all'interno di questo gruppo che arriva al sud c'erano bulgari, c'erano unni, c'erano sarmati, c'erano sassoni, c'erano turingi, quindi una variegata entità etnica che contribuisce ad uno stanziamento che possiamo definire certamente longobardo per la sua struttura, ma in parte estremamente composito.
Professor Ferrero, Benevento e il suo ducato sono nella storia dei longobardi che si sono trasferiti verso sud il momento più felice, non so se è il termine migliore per definire questo, sia dal punto di vista dell'insediamento in termini civili, anche economici e sociali, sia dal punto di vista culturale. Come inizia tutto questo?
Indubbiamente abbiamo una base estremamente importante. Benevento, già durante il periodo dell'Impero di Roma, è una città, se vogliamo così definirla, culturalmente evoluta. Quando i Longobardi si stanziano, trovano una base territoriale, economica anche e di conseguenza culturale estremamente favorevole. Basti anche pensare semplicemente al fatto che nel loro avvicinarsi a questo territorio, che sarà appunto il Ducato di Benevento, che poi verso la fine si spezzerà in qualche modo generando piccoli ducati satelliti sostanzialmente, e approfittano anche degli aspetti più materiali della quotidianità, come per esempio le vie di comunicazione, che in quel territorio sono particolarmente felici. Noi sappiamo bene come la via di comunicazione sia importante sicuramente oggi, ma nel mondo antico abbia rappresentato un elemento di fondamentale importanza. Nel momento in cui Roma ampliava il proprio raggio d'azione, il primo elemento che cercava di consolidare oppure di costruire ex novo erano le vie di comunicazione. E lungo le vie di comunicazione passano naturalmente traffici commerciali, traffici militari, ma anche traffici culturali. Ora, il lungo periodo imperiale romano, perlomeno fino a tutto il IV secolo, consente a questo territorio di crescere in maniera, possiamo dire, esponenziale dal punto di vista economico e anche culturale. I Longobardi approfittano di questa situazione e la fanno propria. Questo ci deve anche far riflettere su un aspetto. Noi siamo abituati a pensare al mondo longobardo come a un mondo di puri e semplici guerrieri. Non è assolutamente così. Anche perché nel momento in cui entrano in contatto con una popolazione romana estremamente acculturata, fanno proprie queste prerogative. Ne esce una sorta di simbiosi tra questo mondo militare delle grandi capacità di assorbimento e quella che era, come abbiamo visto anche nel sud della Gallia per esempio, ciò che restava della nobiltà senatoria romana, della classe religiosa, che contribuisce a far crescere questo mondo in maniera precipua.
Professore, assistiamo a un processo di vera e propria e anche facile, tra virgolette, integrazione dei Longobardi nei territori del sud. Quello che ci diceva lei, cioè di una Benevento molto caratterizzata dalla cultura romana e da un certo tipo di società, fa la differenza quindi rispetto ad esempio al Ducato di Spoleto?
Allora, sono aspetti differenti. Uno degli aspetti più interessanti a mano che ci si sposta da nord a sud è proprio rappresentato anche dalla consapevolezza che i Longobardi hanno di se stessi. Il rapporto con il settentrione, quindi con il regno longobardo, con quella Langobardia Maior e non Minor come viene rappresentata invece quella del sud, poco per volta si affievolisce. La consapevolezza stessa che i Longobardi del Sud assumono della propria forza, della propria identità, al di là dell'essere etnia composita, fa sì che anche nelle narrazioni, anche nelle cronache, la stessa fine del regno longobardo nel 774, per la sconfitta ad opera dei Franchi, sia vista in maniera decisamente più distaccata. Spoleto si trova ancora a nord, Spoleto e Latuscia, anche se Latuscia ha una componente longobarda particolarmente importante, addirittura supportata dal clero locale, non possiamo scendere nei particolari, ma sappiamo bene come i vescovi di Lucca operassero in funzione antifranca, molti vescovi di Lucca. Ebbene, fa sì che si crei una enclave di grandi capacità culturali e militari, ma soprattutto di radicamento sul territorio. Il sud, ovvero Benevento in modo particolare, che poi darà origine verso la fine di questa splendida manifestazione politica e territoriale, Benevento costituisce qualche cosa ancora di più approfondito rispetto a Spoleto e rispetto alla Tuscia.
Professor Ferrero, una civiltà, un popolo così interessante che ha lasciato una traccia così profonda nel territorio del nord Italia, al di là del nome forte che ancora caratterizza alcune zone dell'Italia del Nord e anche l'Italia del Sud, come altri casi nella storia, verrebbe da dire quali sono state le cause che ne hanno determinato il declino, ma è un processo che prima o poi tocca a tutti. Ce lo dice lei che cosa ha dato il là a questo processo di lenta scomparsa dei Longobardi?
Chiaramente, come tutte le civiltà, anche il popolo longobardo si trova con le proprie difficoltà. Tra le principali, a dispetto di quello che noi possiamo immaginare, è ad un certo punto, a partire sostanzialmente dal IX secolo, poi verso la fine del IX secolo in modo particolare e all'inizio anche del X, è la difficoltà di comunicazione, la difficoltà nei commerci, poiché questo territorio si trova ad essere sostanzialmente isolato. Non ha più l'appoggio, anche semplicemente virtuale, di quello che è il regno longobardo, che ormai non esiste più nel nord Italia, e si trova a dover convivere con minacce che provengono, da un lato, dalla Chiesa di Roma, sempre più potente, come lo era già a cavallo dell'VIII secolo, con i Saraceni, quindi un mondo che fa sempre più fatica ad essere autosufficiente e che finisce, anche dal punto di vista politico, a non poter avere più una presa e anche una clientela armata così forte da permettergli di sopravvivere. Il primo sintomo di tutto questo è la frammentazione, ovvero la creazione di ducati di minore rilevanza territoriale, come per esempio quello di Capua, la separazione da altri ducati come quello di Tuscia. Vengono a mancare i collegamenti tra queste situazioni. È vero, come ho accennato in precedenza, che i ducati costituiscono una sorta di entità semi-autonoma, ma è altrettanto vero che nel collegamento tra queste entità si crea naturalmente la forza necessaria per poter procedere. Basti pensare anche soltanto agli episodi del 775, cioè dopo la sconfitta a opera dei Franchi nel nord Italia, come l'unico tentativo di rivalsa e di ripresa delle proprie possibilità avvenga tramite l'unione di alcuni ducati del nord Italia, che operano autonomamente ma in collegamento tra di loro. tutto questo nel sud si viene a perdere e naturalmente viene a mancare una base anche militare così importante.
Da ultimo, professore, per rimanere nei tempi che questa trasmissione ci concede, vorrei dedicare un momento, uno spazio agli aspetti culturali di questa popolazione. Soprattutto il sud Italia, ma anche il nord evidentemente, ci ha lasciato un'eredità fortemente connotata anche sotto l'aspetto religioso.
Certamente, abbiamo visto la volta scorsa come sul finire del regno longobardo, mentre la cosa si protrae un pochino più a lungo nel sud dell'Italia, il rapporto con la Chiesa cattolica diventi molto stretto. Nel sud, in modo particolare, la fondazione di chiese e di monasteri diventa estremamente importante e noi sappiamo bene come nel contesto di un'esperienza monastica la componente culturale abbia una valenza straordinaria. Ed è proprio nelle grandi abbazie del sud Italia, non so, faccio l'esempio di Cava dei Terreni, negli scriptoria si manifesti questo risultato, che era la provenienza del connubio tra appunto la classe, ancora ciò che restava della classe romana, poi naturalmente evoluta nel tempo, e il desiderio delle classi superiori del mondo longobardo di appropriarsi di questi aspetti culturali, rendendosi perfettamente conto come potessero essere uno strumento, un viatico, una sorta di passepartout per la gestione anche politica del territorio. Purtroppo le esperienze sono durate poco. Però sappiamo, ma questo certamente non ve lo insegno io, lo sapete voi molto meglio di me, come anche nella città di Benevento l'aspetto relativo alla redazione di codici, ma anche all'aspetto musicale, diventi estremamente importante e giunga sostanzialmente sino a noi. Ne sono la testimonianza le attenzioni che in questi ultimi anni si sono rivolte proprio a questo aspetto, cioè la permanenza e l'importanza dal punto di vista sia della redazione di codici sia musicale della città di Benevento.
Professore, il nostro cammino in sua compagnia continuerà la settimana prossima. Ci anticipa qualche tema che lei affronterà?
Sì, diciamo che uno degli aspetti più interessanti dopo la sconfitta del Regno Longobardo e quindi l'ingresso dei Franchi prima e poi della dinastia carolingia in Italia costituisce sicuramente un discrimine importantissimo per l'evoluzione della penisola, ma lo sarà ancora di più quello che viene definito il periodo del particolarismo post-carolingio, che è quello che darà il là a quel mondo, come forse noi lo intendiamo, medievale, un po' caotico, un po' complesso, ma sicuramente affascinante.
Bene, ci fermiamo qui per ovvi motivi di tempo. Noi la ringraziamo e le diamo, come in queste settimane, appuntamento alla prossima puntata. A risentirci.
Va bene, grazie a lei e buona giornata.
E grazie ancora al professor Ferrero per questo percorso nel quale ci sta accompagnando in queste settimane, dedicata questa volta ai Longobardi. La prossima settimana ci dedicheremo a un passo ulteriore nella direzione della casata dei Carolingi per capire il loro ruolo e la loro potenza, soprattutto nell'ambito dell'Europa di ieri, proiettati verso un'Europa che è ancora quella di oggi, almeno dal punto di vista dei confini storici. Grazie di essere stati con noi, ci sentiamo la prossima settimana. Un cordiale saluto da Giovanni Conti.